Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno, nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi, il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. Allora, mi sembrate proprio dentro la grotta di Betlemme. Il riscaldamento pulcinello, vedo che molti lo stati riscaldano le mani al tuo modello pulcinello. Noi il riscaldamento ce l'abbiamo, solo che non l'abbiamo acceso, perché così facciamo proprio quello che si dice nel Vangelo, cioè un freddo, punto. Molto bene. Proverò a fare una pratica corta, perché è un momento, però mi garantisco niente. Mi dispiace, chi mi conosce lo sa, io non parto bene, ma lo dico sempre sul finale. Di oggi si parla della gioia, giusto? Allora io mi chiedo: questa gioia come funziona? L'accetto la gioia, la pago la gioia? Oh, scusi, mi dia 40 kg di gioia, metto in frigo, la congelo, se mi serve posso tirare fuori quando mi serve di più. Così funziona la gioia, si calcola la gioia. C'è qualcuno che la calcola, c'è qualcuno che ci riesce, capito? Al telegiornale c'è sempre lo specialista di turno che fa le percentuali della gioia e li traduce in euro. Tanti euro, tanta gioia. Allora io mi chiedo: ma sta gioia, altro mio, io posso far scaturire la gioia così? Perché l'ho deciso io? Perché è Natale? Perché è il 25? Non è il 21, prendo lo stipendio il 25, quindi come funziona? Ci sono quei tipi di gioia sbagliati, secondo me. Il primo gioco sbagliato è la gioia di divertimento. Che il divertimento va bene, non è che mi chiedete come divertimento, quindi voi siete più fate troppo, quindi dopo ne parliamo. Però la gioia di divertimento c'è una caratteristica strana, che praticamente è come un albero. continuo a campare perché il tempo passa, perché se fatto sempre così è rimasto sempre nella superficialità del terreno. Non c'è avuto mai voglia, tempo, opportunità. Cioè, penserò quando avrò 35 anni, 40, 50 anni, andrà in profondità delle cose. Adesso l'importante è divertirsi. È come quelle piante che avessero radici solo in maniera orizzontale. Quel tipo di gioia lì è figa un bel po', perché? Perché ti infatti pensa di essere spensierato. Cioè, però la prima volta deve essere. Alla prima volta deve essere. E non è che la pianta quando basta, qui qualcuno è esperto, non è che la pianta quando casca possa dire su, La pianta quando casca, devi ripiantare. Non è che la pianta che è incapace di mettere radici, ricordate questa cosa che poi ci serve ancora dopo per la predica, quella dopo, questo senso. Il pezzo finale della predica. Non è che una pianta che è incapace di mettere radici, te la ripianti e quella va in profondità. Quella sarà la pianta sempre che volata nel vento, prima gioia sbagliata. Seconda gioia sbagliata è un po' più vicina alle panche nostre. La seconda gioia sbagliata è quella gioia moralista che crede che la gioia sia un diritto del sangue. Io sono stato da te. Ho fatto la confessione, ho fatto il chierichetto con Don Pietro, me l'aspettavo questa, ho fatto la cresima, vado adesso tutte le domeniche, ho diritto di essere felice. E sono quelle stesse persone che quando c'è qualcosa che non va, che quando c'è qualcosa che non gira, se la prendono pure con Dio, dicono, oddio, io faccio tutte le carte in regola, ho tutti i libri, ce ne sono poco. Quella gioia moralista, più vicina tra le banche nostre, che crede di essere a posto, quella è la gioia che finisce, sapete perché? Perché quando uno ha quella gioia lì, è una gioia che basta a se stesso, in realtà non cerca niente. Queste due gioie sono sbagliate. Il Vangelo non parla di queste due gioie, ma parla di una gioia un po' più strana. Parla di una gioia, qui le donne mi capiscono, mi dispiace per voi da spiegarsi, ma questa cosa noi non siamo per qui. La gioia di un bambino che nasce. Solo la donna riesce a capire questa cosa. È inutile che l'uomo mi fate con la faccia lì. Solo la donna la capisce. Io posso stare tenuto la mano, io posso fare foto, il video, ma tanto una cosa capisce solo la donna. Che cosa capisce la donna? La donna capisce che dentro di sé c'ha una cosa che non sa cos'è, che non è sua, che è frutto di un nome, che non saprà se nasce, e non saprà neanche quando nasce, ma sa solamente che la deve custodire. E prima parte novetti, poi duretti, poi quattro duretti, poi sensoretti, poi 32, poi la testolina, poi gli occhiettini, poi il cuore con un cervello, poi la testa, e te senti che qualcosa si compie dentro di te. No? Dovrebbe fare la predica la madre, però non ho avvertito nessuno, quindi meglio non vi faccio più far fare sicurezza. Questa è la gioia del Signore. Che razza di gioia è? È la gioia della casa. Oggi la predica sarà su questo tema. È la gioia del mettersi casa. Ma non casa come la intendono quelli del primo modo della gioia. Non metti su l'appartamento con Samsung 70 pollici che ci giochi in 3D e c'hai paura perché sembra che ti viene dai pugni della faccia quello lì. No? Non quella gioia lì. Non la lavastoviglie che ci butta tutto l'oro dentro. Non quel tipo di casa lì. Capito? Io faccio la casa tecnologica. La casa strana, la casa come piace a me, la faccio fucsia, non quella casa lì, una casa bambina. Mettere radici significa sposarsi. E in questo senso vi racconto una storia di vita. Quando Davide, il re Davide, ha finito di battere tutti i filistei, tutti i nemici, ha messo a posto tutti i confini del suo regno, ha preso il profeta e gli ha detto, mo ho battuto tutti i nemici, non mi dà più fastidio nessuno. Non c'ho più ordine, sto in pace. Sentite che bel termine, no? Va dal profeta e gli dice, io io adesso che sto in pace voglio costruire il tempio di Israele, voglio fare una casa al Signore. E Nathan all'inizio il profeta dice sì, bene, bene, costruiamo. Ho letto, il Signore appare a Nathan di notte. Dio gli dice, ripeti a Davide, il mio servo, queste parole. Che cosa gli ripete? Il cielo è il mio trono, la terra, lo sgabello dei miei piedi. Tu vuoi costruire una casa a me? Io costruisco una casa a te. E quando intendeva casa, non intendeva il tempio di Israele, intendeva una famiglia, una casa fatta di padre, madre e di bambino. Ecco la predica di oggi. La predica che vi lascio stasera. Il Signore si formi dentro di voi, perché la gioia di un bambino che nasce, questa gioia di un bambino che nasce, questa di questa sera, è per voi. È per voi. Svegliatevi. Aprite le porte del cuore. Non lasciate la porta del vostro cuore chiusa alla gioia, perché sarete dei cretini. La gioia bussa alla vostra porta. Non ci pensate a 35 anni, perché è tardi. Non perdete il treno della gioia. Aprite la porta del vostro cuore adesso. Bussate e vi sarà aperto. Dove? Nella porta della casa. Eccolo la presenza. Ecco perché noi che abbiamo lì nel oratorio abbiamo fatto le porte. Perché Dio bussa, come bussa un figlio dentro la pancia, come casa, un figlio dentro la pancia della madre. Rispondiamo a questa gioia. Sveglia, svegliatevi, non siamo apatici, non siamo dei porti che incasinano. Che cosa costruiamo? Dove io confesso? Io parlo di questo. Io vedo la sete di gioia che c'è oggi soprattutto. Io la vedo, la sento. Io vedo il dramma di famiglie che non hanno più lavoro. Io lo vedo, il dramma di bambini che gridano ai genitori, basta, urlate in casa, vogliatevi bene. Me lo dicono, me lo raccontano. Io lo vedo, il grido dei poveri. Quelli che gridano a Dio giorno e notte. Quella sofferenza lì è possibile solo se noi accogliamo dentro il nostro cuore questo tipo di gioia. La famiglia, un bimbo che nasce. E questo è il paradosso cristiano. Vado verso la fine, ho finito, Quindi dopo morti, Sto vediamo se siete mangiati al cenone, però non va fatto bene. Sono andato a fare una catechesi di settimana e quello lì, il padre, la madre, il padre mi fa, io sono andato a vedere se ci vengo per, ma tu ci vieni? O no, non proprio ci vengo. E io ho detto, vabbè, e lui mi ha fatto, ma sai, Don Andrea, perché c'è questa cosa che la Chiesa è detentrice della verità. E mi ha sempre fastidio per la gente che ha la verità. E io gli ho raccontato della terra. È vero, noi abbiamo la verità. Ok? Giusto. Però abbiamo la verità come la madre che ha il chiodo sui bracci. Non è una verità da sbandierare, non è una verità che io ce l'ho e tengo vicino, è un bimbo da costruire. Dio si è messo nelle nostre mani e per scoprire questa gioia voi a casa, cioè, prima di andare a letto, guardate gli occhi vostri, anche quando hanno degli occhi spenti in più fuori, guardate gli occhi vostri amici, guardate. Lì dentro, dentro quello sguardo, c'è la promessa di gioia. Dio con noi, significa Dio con te, Dio con te, Dio con me. Dio per me, questo vivo è per me, questa gioia è per me. Il Signore te la tiene da parte, ma che facciamo noi a girarci il pollice? Prendiamola, custodiamola, accogliamola dentro la nostra casa. Dentro la nostra casa. Ma Don Andrea, bene, quelli giovanissimi come fanno? Che piove ce l'avevo, non è che poi piove, poi presto, io sono il presto del prete. Vedete, accogliere un figlio nel lugare, fare famiglia, mettere in radice, non significa solamente fare un figlio, ma è, significa accogliere, prendersi cura. Perché i pastori sono stati prima di Gesù? I primi. Scusate, i scrivi due, i profeti due, i farisei due. Sapete perché? Perché dormivano nella piaccia, perché i pastori erano i barboni della volta. E quando vedono qualcosa, i barboni si muovono. Non so se lo so spiegare. Noi dobbiamo accogliere come il Dio. Noi dobbiamo diventare un'unica famiglia, noi facciamo ripreparare i nostri parti. Accogliere Gesù significa anche accogliere il cuore. E allora noi facciamo famiglia. Mettiamo la dice. Accade sempre qualcosa di bello quando si accoglie il cuore. I pastori non ci avevano neanche casa, non ci avevano neanche diritto di entrare dentro il tempio. Vi rendete conto? Gesù ha fatto più prediche per strada e dentro le case che dentro la sinagoga del Consiglio. Perché? Perché stava con la vita delle famiglie, ascoltava le persone, le accoglieva, mangiava con loro. E questa è la gioia che il Signore ci propone. Una gioia forte, radicale, familiare. Concludo che qualcuno si sta ingannando. Stasera andando a casa, fatevi questo favore. Guardate gli occhi i vostri figli. Telefonateli, non gli andate a mandare sms o una frase di WhatsApp. Per favore, guardateli. Guardateli, abbracciateli, amateli. Vostro marito, il vostro amico, vostro amico. Abbracciatelo, amatelo. Dentro quello sguardo lì c'è la promessa. Beh, si chiama casa, in ebraico. Beh, è anche il verbo femminile, la casa per eccellenza. Dentro lo sguardo di mio figlio c'è la mia, la promessa di Dio, la promessa d'amore di Dio, la promessa che la mia vita sarà infinita, come la mia. Credo che